In questo episodio parliamo del rebrand di Decathlon, incredibile. Poi anche di un piccolo rebrand, nuovo update incredibile, anche molto bello di Instagram. Il lancio di una nuova scarpa, drop assurdo dall'Italia. Delle stampelle, un concept molto interessante sulle stampelle di design. Un altro concept di uno studente che ci avete mandato, quindi grazie mille, molto figo, ne vediamo dopo. L'arrivo di Bians Pro, vai wow. Sigla! Buongiorno!
Buongiorno, hola. Buongiorno!
Buongiorno anche a Kid Yugi, che è mio compagno. Così, perché?
Ah, perché è un tuo compagno. Finalmente qualcuno di decente che pugliese.
Sì. Sono d'accordo. Abbiamo una voce pugliese. Insomma, sì, salutate. Sì, se conoscete Kid Yugi, mandateli questo frammento. Sono contento. Io sono di Cisternino, Kid Yugi, grande. Molto bravo.
Lui è di Massafra.
Lui di Massafra.
È dall'altro lato.
Avevo compagni di liceo di Massafra. Va bene, perfetto. Andiamo avanti.
Di
molto
cosa
bene.
Parliamo questa settimana?
Un sacco di cose fighe. Parte Nanni, qua vedo in questa scaletta.
Sì, con le stampelle. Con le stampelle riprogettate. Quindi,
bene.
Wow. Per la io parlerò solo di rubrica, per la rubrica di cose normali che sono sempre state sotto il nostro naso e nessuno ci ha mai pensato, questa reinterpretazione della stampella fa in modo tale che la stampella normale è per il breve recupero,
okay.
Mentre invece per il lungo recupero ci sono le sedie a rotelle. Si pone nel mezzo, quindi tutto il periodo di mezzo dove tu continui ad usare le stampelle e non dovresti usarle causandoti problemi, hanno fatto appunto queste stampelle nuove che, per chi ci sta ascoltando solamente, hanno una forma particolare, hanno delle pieghe
nel metallo,
sono molto più regolabili per usarle in più posizioni. Quindi c'è un mega studio dell'ergonomia. Come si dice l'ergonomia quando...
Posturale?
È l'ergonomia riabilitativa.
Ah, ok.
E, no, io le trovo fighissime, cioè, bellissime.
Ah, questo è un concept proprio... però, giusto? Cioè, nel senso, sì, stiamo parlando di un brand.
Produzione,
okay,
spero andranno a breve in produzione, però effettivamente la stampella è uno di quegli oggetti un po'... vecchi, cioè un po' inutili, perché banalmente gli ospedali cioè a volte le devi comprare, alcuni ospedali te le prestano, altri te le fitto, cioè non è che c'è un modo di sapere un brand di stampelle.
Ah, ok, certo, okay. Ma immagino ci sia un brand leader, ma
sì,
non lo so, però.
Se tu ti rompi la gamba domani,
sì.
Facciamo che te la rompi tu.
Mamma mia, grazie.
Non è che dici ah ok, userò le stampelle Chicco.
Okay,
che
sì,
sarebbe
sì,
bello che Chicco avesse un altro brand per il una buona idea, quelli di Chicco. Fate
che c'entra Chicco?
Non so, Chicco fa bambini e riabilitazione.
Ma perché? Vabbè, incredibile. Vabbè, ci
sarebbe stupendo.
Però mi piace questa idea del brand di riferimento prodotti.
Su qualcosa che prima o poi nella vita usi.
Cioè,
vabbè, cose riabilitative più o meno. No, non grattatevi.
Questo vi ho visto. Molto bene, ok.
Sono molto belle esteticamente. Affrontano appunto, a differenza di quelle tradizionali, come ha detto Nanni, varie fasi della riabilitazione. È bello. Anche come progetto meramente da studente. Cosa che...
Sì. Ma anche fare, proprio come progetto di prodotto industriale. Riccardo sta facendo vedere adesso il gommino sotto. Vai indietro. Quanto è lavorato. Cioè un oggetto come la stampella ha tantissimo spazio per la progettazione,
certo,
e questa è una cosa super figa che dovrebbe stimolare tutti quanti a progettare cose normali.
Va bene, della quotidianità, dici tu. Cosa mi piace, mi piace, mi piace. Molto
Giuliano,
bene.
Ma parlaci della notizia del mese.
Ah, del mese, addirittura già, incredibile. Va bene, ragazzi, allora, in pompa magna, Decathlon ha, diciamo, droppato questa nuova visual identity. Sarò abbastanza netto nel dirvi che è uno dei più bei lavori dell'ultimo anno, quantomeno. Sì, allora, sì, non esagero, perché in primis... Però questo poi è molto personale come considerazione. Secondo me ridà dignità a Decathlon, che a mio parere non ha mai davvero avuto giustizia in quanto brand. È un lavoro meraviglioso sia da un punto di vista visivo, molto intelligente da un punto di vista visivo, ma anche dal punto di vista strategico. Partire da questo fatto qua della strategia, noi ne abbiamo parlato, se non sbaglio, in un'altra occasione. Forse ricordate bene che Decathlon ha vende, rivende, perlomeno, sì, una quantità di brand gigantesca. Ho letto online 71 sono stati a un certo punto di sub-brand di Decathlon, tra cui
Domio, Skipsta,
Quechua,
un'infinità, benissimo. La cosa che però giustamente probabilmente loro si sono, hanno pensato e capito è che questa roba non è banale per tutti, cioè non tutti, la gente comune fondamentalmente sa che Quechua è di Decathlon o che Domios è di Decathlon, certo, o che Skipsta è di Decathlon. Giustamente non è un loro problema, ovviamente. Questo problema qui probabilmente questa mancata autorità, se vogliamo, nel come brand di sportswear, più che come reseller di prodotti sportswear, avrà triggerato Decathlon nel dire: ok ragazzi, mo ci mettiamo e insomma ci riconfermiamo come un brand di sportswear.
Considera che se nel caso sponsorizzasse Kipsta la squadra di serie C2, una cosa è sponsorizzare con Kipsta, un'altra cosa è sponsorizzare con Decathlon.
Assolutamente,
cioè,
esatto.
Banalmente, no? Cioè, anche l'investimento comunicativo viene diluito, no?
Assolutamente.
Se hai tanti sottobrand.
Senza pensare poi al fatto che a questo punto Decathlon si faceva praticamente, si accollava le visual identity e l'utilizzo delle visual identity di 13 brand in questo caso, perché poi da 71 sono diventati 3, è il mantenimento, cosa molto complessa, molto probabilmente, quindi hanno detto che
è anche costoso.
È costosa. Accentriamo tutto dentro Decathlon come owner di tutta quanta questa situazione e lo facciamo con questo brand. Quindi in questo caso The Brand sarà stata una scusa, ecco, il là per avviare questo processo anche strategico. Da un punto di vista visivo, ragazzi, come dicevo prima, è intelligentissimo, è molto bello, introduce per la prima volta l'Orbit in realtà, perché si dice Decathlon, non so se sapevate questa cosa, è francese.
No,
l'Orbit, che è appunto questo simbolo, il primo simbolo di sempre di Decathlon, perché ha sempre comunicato col box logo fino ad ora, ed è un simbolo molto intelligente per 4 motivi principalmente. Sono bravo per dirlo perché ho scritto il reel, quindi poi questo andrei a vedere approfondito.
Non sei così bravo normalmente.
No, perché insomma sono cose nel reel su Instagram. Ricordo una D, anzitutto, la forma che vedete, in primis. In secondo luogo è molto bello il racconto che il simbolo fa dal mare alla montagna. Vedete che passa dal piano zero fino ad arrivare a quella sorta di curva che fa in alto, e di fatto è come un po', come dire, siamo presenti in tutti quanti gli ambiti sportivi a seconda del territorio. In più circolarità, che è comunque
uno dei valori,
esatto, della sostenibilità, e per ultimo appunto il dinamismo, che è chiaramente, come vedete anche dai visual che sono stati utilizzati per il nuovo lancio, è sicuramente centrale in questo. E questa roba, questo simbolo qui, ragazzi, è molto intelligente, perché è fortissimo in termini visivi, è unico, è iconico. Ovviamente gli fa gioco per creare miliardi di milioni di asset differenti su tutti quanti gli output, ed è estremamente utile, poi longevo, a mio modo di vedere, sarà sicuramente molto longevo. E tra l'altro cosa che molto apprezzato, cosa che molto apprezzato è il mantenimento della legatura dalla C alla A che c'era anche nel vecchio brand. Quindi anche questo qua, secondo me, è un sintomo di trasformazione, di evoluzione, più che di distruzione.
Che di solito queste sono le prime cose che tagliano quando fanno rebrand.
Esatto, invece qua si è seguita questa linea.
Sì, che sembra quasi un light rebranding, però in verità, cioè, questo dimostra quanto un logo preso così, cioè, perché onestamente a me non piace tanto.
Non ti piace?
Come logo preso, no, nell'assoluto.
Mm-hmm. Sì,
questo,
d'accordo.
Specialmente questo Orbit, non mi fa impazzire. Però la sostanza che c'è dietro il racconto e dietro i visual, banalmente, come è applicato poi il logo, lo rendono appunto, anche secondo me, uno dei... sicuramente dei lavori più complessi dell'anno, perché appunto hanno dovuto come si dice in italiano, mettere insieme tantissime teste e tantissimi sottobrand, ed è un rebranding di impatto globale, quindi sono quelle cose veramente difficili da fare, che effettivamente sembra facile, cioè sembra una cosa, capito?
Sì, è vero, è così
figo, un progetto facile,
che sembra facile, sono d'accordo, sì. E quindi questo lo rende molto figo, molto figo. Anche, vorrei, dicevo, Anima, ricordo una cosa, questo dinamismo qui del logo, anche nelle fisiche,
sì,
del behavior,
delle
animazioni, è sempre presente.
Sì.
E ultima cosa che volevo dire, questa è una cosa che, insomma, è un ragionamento che ho fatto iterando, poi scavando un po', sulla questione dei brand, dei sottobrand, è molto bello perché attualmente, ok, sul sito, il sito italiano non è stato ancora riportato un nuovo brand. Certo. Quello americano invece sì, ok? E se andate a vedere, però questo poi ne arriva, lo faccio vedere bene, fondamentalmente attualmente su italiano i prodotti Quechua si chiamano Quechua, invece su quello nuovo si chiamano Decathlon Quechua. Quindi è, probabilmente l'idea è quella di accorpare le due cose. Sì. E molto probabilmente l'Orbit servirà anche a questo. Perché a quel punto tu metti solo l'Orbit e scritto Quechua ed è tuo, fondamentalmente.
Sì. Sì, sì,
potrebbe essere un
ma, e poi piano piano lui inizia a perdere Quechua, inizia a perdere i nomi, magari tra tre anni li perdi. Esatto, però appunto, secondo me è un branding veramente ricco e veramente intelligente. Cioè, vedi che c'è sostanza, tanta sostanza, bello.
Dietro c'è Wolf Hollins, ovviamente, beh, questo è risaputo, comunque è un lavoro incredibile.
Infatti,
anche
diventa facile fare i complimenti.
Sì, banale, però la typeface, appunto, che anche questa custom, Decathlon Sans è di Grilly Type, anche questa qua, anche la typeface, insomma, vedete, c'è le lettere che cambiano. Veramente bellissimo, ha tutto molto senso e questo ti riempie il cuore.
Per gli appassionati di branding, secondo me questo è uno dei casi studio da
corporate grosse, global,
non banale, interessante.
E qua forse anche addirittura l'utilizzo di un marchio, la stessa esistenza del marchio viene giustificata, perché non tutti i brand devono averlo. In questo caso loro hanno la necessità di far vedere che il prodotto è di quel brand lì, e lo fanno attraverso il marchio, perché magari attraverso semplicemente il logo intero, il logo lungo, la scritta Decathlon non funziona su una maglietta o è difficile da applicare su una scarpa.
Assolutamente. Sì. Quindi questo è meraviglioso. Bene. Salvatevelo.
Anche perché mi sa l'ultima cosa, mi sa che quando nacque. Nacque Chua
76.
Decathlon non era un rivenditore, non era un produttore.
Probabilmente no.
E
probabilmente,
quindi piano piano ha iniziato a produrre brand con vari nomi, perché magari prima lo produceva un brand determinato in Francia, poi l'ha reso global, poi uno in Italia.
Sicuramente
l'ha reso
andata così.
Così ha fatto un miscuglio, adesso si ritrova a essere un brand con produttore e venditore di tanti sottobrand, 70 brand, e quindi ha avuto bisogno di fare la magliettina con scritta Decathlon.
Sì, 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 razionalizzazione, molto bello, molto bello, molto bene. Let's go ahead, Nanni, e tu ancora questa, un altro concept, se non vedo male.
No, allora, questo concept è uno dei concept che vi abbiamo chiesto di inviarci,
esatto,
e ci ha fatto molto piacere, perché sempre appunto bello vedere progetti studenteschi che tra l'altro a me è piaciuto tantissimo. Allora, cos'è? Un jukebox di Spotify, fine.
Cioè, okay, molto, è progetto,
molto easy. Si chiama
Boxify.
Sì. Quindi la crasi tra jukebox e Spotify.
Giusto.
Allora, è molto figo. Quindi bella per Flavio Rocco Gugliotti.
Sì, e grazie che ce l'hai mandato. Approfitto anch'io. Esatto,
perché è una roba semplice, che effettivamente mi ha fatto immaginare di andare in un posto normale così e mettere la musica.
Esatto.
Cioè, che è una stronzata,
sì,
però è una cosa che non c'è più. Bravo. E noi non l'abbiamo mai vissuto, poi onestamente, cioè detto proprio con sincerità,
certo,
non abbiamo mai vissuto il jukebox, però è sempre stata qualcosa che abbiamo visto, no, nei film, e poterla fare è una cosa che non c'era. Poi il progetto, detto onestamente, non mi fa impazzire che sia tutto quanto nascosto dietro un mega schermo. A quel punto avrei provato a inserire degli elementi proprio
fisici,
analogici,
certo,
ed esaltare questo trionfo dell'analogicità, no? Di dire, tu sei nel bar, scegli la canzone, l'altra persona vede la canzone, siete lì non a toccare un muro di vetro, però solo questo
concetto,
questa
di riportare
piccola, esatto, questa piccola gemma, questa piccola seme, è figo, veramente figo.
Anzi,
ci sta.
Secondo me qua l'esercizio aggiuntivo sarebbe stato molto interessante, far vedere anche la grafica, no? Perché lui ha progettato l'idea, no? L'idea, esatto, di avere appunto un totem, però anche la grafica, cosa vedo? Vedo la copertina,
la UI,
vedo qualche dettaglio.
Qua c'è un, dettaglio.
Sì, è appunto, però, onestamente, più della UI avrei lavorato sulla UX in generale, cioè proprio come lo tocchi, come ci interagisci con questo oggettone, visto che stai dicendo a un potenziale ristorante, un'attività commerciale, di dire mettiti questo gettone brandizzato dentro, effettivamente sarebbe stato bello fosse caratterizzato da del movimento.
Cioè, sta. Sono d'accordo con tutto quello che avete detto. Mi piace molto il ragionamento che ha fatto Flavio Rocco, appunto, sul portare il jukebox. E comunque non è banale, molto bello.
Molto romantico.
Esatto, ai tempi nostri. Forse probabilmente qualche dettaglio analogico in più. Volevo fare anche un plauso alle piccole campagnette che ci sono nel Remo Cup, che ci stanno, sono molto carine, soprattutto quella lì, lui l'ha portato Sanremo praticamente, sull'idea del jukebox, specialmente questa qui della metro, un ragazzo incontra una ragazza davanti a Boxify, chiaramente con la reference a Grease, alla febbre sabato sera, scusate, è molto bello, molto bello, cioè mi piace questa cosa, è una campagna bellina, quindi sì, ci sta, grazie, ci lasciamo andato, feedback onesti, come al solito, è quello che faremo e che vorremmo fare anche con gli altri, quindi mandateci pure cose che state
progetti facendo. Personali,
complimenti, che complimenti, comunque grazie. Bellissimo esercizio di stile, molto molto figo. Bene, Breccia,
ok,
dai.
Parliamo di intelligenza artificiale, che palle. che di base è un tema, dai, è un tema un po' noioso perché si parla solo di
ma
quello.
Ma magia, tu sostituisci intelligenza artificiale con magia.
Vabbè, dici,
perché vi parlo di questa intelligenza artificiale? Perché loro si vendono come la prima intelligenza artificiale emotiva.
Vabbè, me ne vado, ciao.
E oltre al fatto che come fai a comunicare questa cosa qui, lo fai anche attraverso un branding, secondo me, molto molto forte. In questo caso adesso noi stiamo vedendo la versione mobile, quella desktop ancora più animata, ancora più carina, ed è tutto molto bello. E il tema dell'aggiungere un'emotività all'intelligenza artificiale sarà un tema molto molto importante nei prossimi anni, tant'è che qua appunto completando il setup, quindi completando tutta la guida iniziale di questa intelligenza artificiale, ti chiede la voce, ti chiede i tuoi interessi e tu puoi effettivamente avere una discussione con un'intelligenza artificiale di temi disparati, può essere brainstorm, può essere la tua persona, e cercando di definire la persona con cui andrei a parlare, te la dico così, cioè definire il carattere della persona con cui il profilo, sì, perché alla fine è quello che fai un po' nella vita reale, quando decidi di raccontare una cosa,
questo è R.
Non la racconti a tutti gli amici, la racconti all'amico che magari ha più sensibilità per questa cosa.
E tu perché hai diverse personalità che tu sappia, o cioè tipo immaginando
di cui devi parlare, scegli una personalità, quindi magari una personalità più smart, più emotiva, una più razionale, quindi la più razionale cosa gli chiederesti, Giuliano?
E come faccio a montare un
perfetto, quella emotiva?
Mi vuole bene?
No, lo so. Mi ama sul serio, mi pensa?
Sì.
E bello, poi molto... anche qua a livello di brand è carino perché comunque è tutto graziato, però nell'utilizzo della UI, utilizzare graziato è sempre pericoloso, invece loro hanno fatto bene, le illustrazioni sono cariche di colore, ma pastellate come se fossero degli acquerelli.
Ma PI sta per personal intelligence, proprio qua invece di artificial.
Se fosse così,
perché a quel punto sarebbe strano chiamarla intelligenza artificiale se la stanno deartificializzando.
Sicuramente così, ha molto senso.
Sì?
Sì, non c'è scritto da nessuna parte, però mi immagino che sia così.
Se quelli di PI...
Magnum PI. Comunque effettivamente volevo fare applauso a questa parte del branding, che comunque non è per niente stupida, scontata come cosa. È fatta proprio bene. Cioè, ti fa entrare in quel mondo lì, ti mette proprio a tuo agio e... Bel lavorone,
purtroppo quella schermata lì non riesco a farla vedere da mobile, purtroppo. Vediamo.
Guarda che bello, guarda.
Bravo, guarda.
You. Sì. Ciao, parliamo di amore. Ciao, parliamo di idee. Allora, cambia la voce, giustamente. Ah, scusate.
Ciao, parliamo di palle.
Va bene, bello. Ciao,
parliamo di fiori.
Bravi.
Figo.
Prossima notizia.
Molto bello. Allora, prossima notizia, ragazzi. Sono felice di lanciare insieme a voi, e approfitto per farlo, un nuovo brand di fashion e di footwear, per lo specifico. In questo specifico italiano. Parliamo di Servati, che siamo presentati al mondo con questa loro prima scarpa, la S2, attualmente appunto sul sito che stiamo avendo in questo momento. Perché ne stiamo parlando? Perché è, punto 1, una scarpa stampata in 3D, punto 2, è una scarpa stampata in 3D in Italia, quindi roba tutta nostra, punto 2, è una scarpa stampata in 3D in Italia, al sud Italia, quindi dalle mie parti, in Puglia, punto 3, una scarpa stampata in 3D al sud Italia, in Puglia, sostenibile, completamente sostenibile, questa è tutta riciclabile. Punto 4, è una scarpa stampata 3D prodotta in Puglia, totalmente sostenibile e disassemblabile. senza l'uso di colle, cioè non c'è questa scarpa, sì, sono due pezzi, sono due pezzi. Okay. Fondamentalmente tu una volta finito di utilizzarla, quando vuoi, non la vuoi più, vuoi cambiarla eccetera, puoi disassemblarla in un attimo, tagli questa etichetta, adesso Breccio farà vedere il video, sì, tagli questa etichetta nella parte dietro, togli appunto questa calza interna, ecco, mentre la tomaia e la suola sono un pezzo unico, quelli sono completamente riciclabili, e tu che fai? Mandi il prodotto a loro, che si occupano poi della rimessa in circolo della base con cui è stata fatta questa scarpa.
Ok, quindi l'interno te lo tieni e l'esterno te lo...
No, no, puoi dare tutto quanto a loro. Tutto quanto a loro. E loro appunto poi si occupano di riciclarla e poi di produrre altre, perché alla fine, essendo stampata in 3D, potenzialmente è infinito il processo in cui, con cui appunto puoi ricavare altra roba.
Comunque questo è proprio il futuro. Il pensare il prodotto...
Sì, no, totalmente infinito, però...
Pensare il prodotto in tutte le fasi, quindi ovviamente utilizzo, post-utilizzo, disassemblaggio e riciclo. Cioè,
questo è il futuro, che chiaramente, come diceva Riccardo, del prodotto industriale in generale, è bello che un caso d'uso sia un po' italiano, perché noi siamo italiani. Vabbè, cioè, non
piacere,
non, no, sincero, certo, esatto. Cioè, è bello perché viene da noi, ancora non c'erano prodotti così completi con una circolarità così progettata. Cioè, che dichiarata da loro.
È progettato, sono d'accordo. No? Sì.
Quindi figo, bravi.
È particolare, particolare.
Poi esatto, a livello di design come form factor è molto interessante, nel senso che comunque è figa, non c'è niente da dire.
È rischiosa, c'è un design...
C'è personalità, indubbiamente, quindi è molto, molto, molto figo.
Io spero sempre che questi brand facciano poi ovviamente da apripista per i brand di massa, perché sarebbe figo che i grossi brand... Poi specialmente quelli del fast fashion, che sono quelli messi peggio, diciamo, iniziassero ad adottare soluzioni del genere, che capisco che sono costose, però è
necessario.
Sì,
esatto.
Va fatto.
Esatto. Ultima cosa, molto bella anche questa, è che insieme al lancio, questa ci preme molto dirlo, perché appunto è legata un po' alla nostra nicchia di designer, 3D artist, eccetera, è stata aperta una challenge, una sorta di contest, con la quale appunto viene chiesto a 3D artist che si vogliono cimentare in questa cosa, magari studenti, chiunque abbia voglia di farlo, di appunto partecipare alla parte comunicativa della scarpa, scaricando appunto un template che poi potrà essere condito con inserimenti 3D, tutto quanto molto appunto legato al 3D specialmente, appunto per inserire la scarpa in contesti diversi appunto, che poi sarà a chi partecipa al contest scoprire e esplorare. Il contest è aperto fino all'8 aprile, andateci dentro, io vi inviterei a partecipare, anche perché è molto figo. Chiaramente si riceveranno in prima un paio di scarpe, le stesse due che le abbiamo visto prima, e che appunto rende tutto quanto molto bello. Secondo me è anche interessante che brand del genere si approccino al mondo del mercato come con un senso di community, facendo questo
assolutamente. E volevo collegarlo anche alla notizia che avevamo dato un paio di settimane fa del pallone di Wilson, che questo è chiaramente il futuro, cioè poi magari non è il loro, però è chiaramente il futuro delle scarpe, di quello che indossiamo, perché come ne parlammo con i palloni, che c'è tanta manovalanza dietro la ruota del pallone, anche dietro le scarpe c'è ancora tanta manodopera, e finché si parla dell'artigiano, quindi che produce la scarpa, che ne fa 200 l'anno, è molto bello comunque, ed è bello che rimanga come tradizione e come cultura. Quando si parla invece dell'industrializzazione, è tutto un altro
discorso.
Paio di maniche e
paio di scarpe.
Sì, esatto. ed è giusto che invece venga sostituito da processi più automatizzabili.
Bene, no, complimenti, bravi ragazzi, molto felici di aver droppato insieme a voi questa roba. Fico, andiamo avanti. Allora vai Breccia, voliamo a questo
punto. Voliamo in treno con abbiamo parlato di futuro, effettivamente qua siamo futuro totale. abbiamo sempre visto la tecnologia dei treni a levitazione magnetica come una cosa assurda, no? Sempre sì, legata al, al mondo giapponese, perché effettivamente questo non lo sapevano, non, non lo sa nessuno, ma al mondo ci sono solo, a quanto pare, tre treni a levitazione magnetica, due in Giappone e uno in Corea.
Cos'è un treno a levitazione magnetica, Riccardo?
Allora, è un treno in grado di
muoversi
senza l'attrito, quindi andando più veloce, proprio perché non c'è l'attrito sui binari. Attualmente è molto difficile realizzare, perché bisogna mantenere una temperatura,
bisogna avere un superconduttore,
per farlo funzionare deve rimanere una temperatura particolare, che è molto complessa, devi avere dei binari particolari,
un'infrastruttura dedicata.
Ok, quindi è una tecnologia che è eccezionale, perché appunto è più veloce, risparmia energia ed è comoda, perché non senti il tremolio, se vogliamo. Ma costa tanto. Ora, perché ne parliamo? Perché questi, una startup italiana, anche in questo caso, ha trovato il modo di portare questa tecnologia sui binari tradizionali, che è proprio la scoperta del Santo Graal, cioè una roba assurda. E come vediamo qua, questo qua è il prototipo che appunto funziona. E nient'altro.
Vabbè,
quindi
fai funzionare a magia, ovviamente, non stiamo qua
a spiegare come. E bene, quindi figo. Hanno iniziato adesso i test e auguriamo il meglio per i ragazzi. E speriamo veramente
Iron Lev per quel motivo lì.
Sì,
quindi,
speriamo veramente di trovare questa tecnologia sui treni tradizionali.
Cazzo,
italiani.
Sarebbe bellissimo. Ma poi fanno vedere anche tutte le varie applicazioni che ha questa tecnologia, banalmente anche nel trasporto molto più piccolo, perché mentre, cioè, non puoi fare mini carrozze, cioè non ha senso fare mini carrozze dei treni, però con questa tecnologia effettivamente puoi fare carrozze grandi quanto una macchina,
certo,
cioè pedane per la macchina, e tu magari arrivi, entri con la macchina, cioè entri sulla pedana.
Stai parlando
vai
di treni privati per caso, Nanni?
Macchine su treni.
Ciao, posseggo un vagone a levitazione
su pedane.
Bellissimo.
Sarebbe bello, molto bello, sì.
Molto
sì,
bello. Sì. Beh, dai, cazzo, figo, bravi, che bomba.
Ah, l'Italia è
pazzesco,
sta
questa è la vincita dell'Italia, pazzesco. Beh, ragazzi, allora, vi dico anche un'altra cosa, molto bello. Ah, questo lo devi dire tu, Nanni, scusami, non me ne ero accorto.
Sì, ci siamo persi una notizia.
Mi avete censurato, volevate censurarmi,
Vabbè, sì, perché comunque sì. No, ragazzi, allora vi parlo invece adesso del redesign di Instagram, vero, ma più o meno.
Condividila con 5 amici o l'icona diventa verde.
Era così. Esatto. In realtà non è il redesign di Instagram, ma è il redesign di una specifica sezione del brand Instagram. È un upgrade dell'ultimo redesign di Instagram, che se vi ricordate è stato droppato nel 2022. Lavorone incredibile, pazzesco, specialmente sulla parte di typeface, ne abbiamo parlato più volte. Questa parte qua vorrei parlarne perché, punto uno, è stata fatta da Studio Dunbar, un altro di quegli studi che dovete segnarvi
folle.
E mettervi dentro ai bookmark. Punto due, ci permette di parlare di una cosa che secondo me non tutti conoscono, cioè
esatto,
che sono le motion behavior. Sono cose che quando hai un brand estremamente complesso, estremamente che puoi permettere di farlo, tipo Instagram, è una fase accessoria del brand book, se vogliamo, cioè come la fisica delle animazioni.
Cioè, okay, un sottocapitolo, diciamo, sottocapitolo. Per i brand normali è un mini capitolo di un brand book.
Esatto. Instagram, che è un brand della Madonna, si può veramente permettere, giustamente, grazie a Dio, nel senso, così ne possiamo parlare, possiamo scoprire questa materia, di appunto trattare tutto quanto il mondo e creare delle guidelines di come si animano le cose su Instagram.
Come si muove e che sensazioni devono trasmettere le animazioni.
Progettare
le animazioni.
Come diceva Beh, c'è appunto sia da un punto di vista emotivo, quindi magari più legato a vabbè, in realtà per tutto, sia per la parte di marketing, quindi per fare i video, banalmente, certo, spot, eccetera, ma anche per le emozioni dentro l'app. Quindi banalmente il fatto che il testo prenda fuoco in questa maniera, il fatto che il cuore salga in quella maniera. C'è tutta una parte di guidelines che in questo caso Studio Dunbar ha creato e costituito, sì, appunto per Instagram. Oltre al fatto che chiaramente questa pagina del sito di Studio Dunbar, dove parla del caso studio, è bellissima perché succede un sacco di cose fighissime. È una parte,
sì,
del branding che appunto non succede spesso di parlare, perché sono pochissimi casi in cui si può effettivamente, sì, parlare di questa cosa. Questo qui, che è un esempio anche molto nostro, nel senso che comunque ce lo usiamo tutti i giorni Instagram, mi inviterei a farci caso. Qua appunto si parla di prospettive, di modo in cui i testi si muovono nello spazio.
Concretamente giù ancora non ci sono. sono, però questo qua appunto è, sono le linee guida sì, che vedremo nelle future versioni di Instagram.
Sì, io alcune cose credo, il cuoricino quando, che adesso si alza, esatto, no? Che quello esatto, lì è già presente, alcune altre cose appunto magari sono droppate, altre ripeto
però saranno, le implementeranno, sì, saranno nella roadmap di implementazione, sì,
veramente una figata
sì, è
e l'idea dietro alla, a questo aggiunta di questo tassello nel brand era per comunicare appunto i valori e aggiungere, ho letto una cosa molto molto, sì, molto interessante, l'imperfezione dell'umano.
Bravo.
Cioè se noi dobbiamo immaginare delle animazioni, sono animazioni tradizionali, lineari, con gli in, is out, da destra a sinistra, non succede niente di particolare. Loro hanno aggiunto del carattere e delle imperfezioni, quindi un testo arriva che però è storto. L'abbiamo già visto in diverse schermate, per esempio noi abbiamo una versione di Instagram in questo momento, avete il cellulare?
Ah, hai ragione, no, a me non ce l'abbiamo più così, è tornato indietro. Però
ci
sì,
sono i widget, per esempio, tutti storti, e quello ti dà un'emozione, invece di averli tutti schematici, geometrici, razionali, ti sta comunicando qualcosa. Sì. Questa tipologia di questo modo di applicare il tono di voce alle interfacce, secondo me sarà un grossissimo tema nei prossimi anni.
Allora, io dal mio punto di vista, sì, invece, questi progetti qua sono tipo bellissimi, cioè veramente il miglior tipo di progetto che può esistere. Quindi c'è un grandissimo brand gigantesco con tantissimi soldi che chiama una delle agenzie più brave, grandi del mondo, sì, più fighe, più bravi, per fare una roba specificissima. E questo è quello che, diciamo, di cui mi lamentavo l'altra volta quando Zara aveva lanciato i profumi, come si chiama, i prodotti della cosmetica, che ha fatto il compitino. Poi certo, il compitino quando lo fai con quei budget è sempre un progetto di qualità,
certo,
ma alzare l'asticella di tutti, perché adesso Instagram ha lanciato questa roba e brand giganti si sentono in difetto, brand giganti e TikTok, perché chiaramente questo è un stare al passo, è una scazzottata Instagram TikTok.
Però se posso dire che... scusami, però qua, ma TikTok, cioè, non c'ha brand.
Appunto, però chiaramente Instagram si caga addosso. Cioè, sì, e quindi è un motivo per rimanere rilevante con tutte le micro interazioni, tutte le cose, creare un legame con l'utente, no? Che poi dopo appunto verrà tranquillamente eliminato dagli Stati Uniti, che hanno deciso che TikTok lo levano e basta.
Comunque sì,
però sì, è bello quando diciamo i pianeti si allineano, sì, quindi c'è un competitor molto forte che sta rubando la tua clientela e si allineano nel invece progettare qualcosa di che porta in
sì,
alto,
sì, un gradino
cioè
più in alto,
che rialza tutto. Figo.
Ragazzi, Instagram è un brand bellissimo, della Madonna. Sembra una banalità, però non, cioè sono davvero pochissimi brand che hanno questa complessità e che si fanno esatto, tutte queste domande proprio che... come comunicare.
Così complesse e così coerenti. Sì,
sì. Io mi sono un po' stupito su queste cose, poi chiudiamo, perché del fatto che ricordiamoci che Instagram campa dei contenuti degli altri,
sì,
e quindi fare in modo creare un proprio tone of voice, creare una propria personalità è rischioso, perché tu probabilmente ti stai segando un po' di persone, magari no,
certo,
ed è molto interessante come poi lo fai, cioè è strana come roba se ci pensi.
Infatti ti ricordi diciamo l'evoluzione è stata dallo skeuomorfismo quella roba azzurra così al black and white totale,
sì,
e poi dopo hanno reintrodotto
hanno
la personalità perché hanno visto che essendo neutri tutti sono neutri ed erano uscite un milione di app
sì, sì,
per condividere foto.
Che secondo me, quindi... poi ne abbiamo parlato meglio nei video dedicati, è quello il problema di Twitter. Twitter è cioè, estremamente neutro perché X sì, vuole dare spazio a tutti e quindi ognuno dice quello che vuole dire, però poi non si vede neanche.
La realtà è che tu dici ancora Twitter, nonostante sia X da una vita.
Questo effettivamente
il fatto che non abbia un brand è esattamente questo. Ma io tantissima gente sento ancora dire Twitter, cioè il fatto che si chiami X non vuol dire che abbia un branding, anzi
ne approfitto vi abbiamo fatto un video dedicato apposta su questa storia qui di come Twitter è stato distrutto
ormai è passato
da
quasi
X.
Un anno e ancora la gente lo chiama Twitter.
Prossima notizia,
vai Breccia.
Ok, allora ci buttiamo su un altro social, perché nel tempo è diventato un social, che secondo me a livello personale è stato un po' importante, perlomeno per me, sì, quando ero uno studente, che è Behance. Behance fondamentalmente è il posto per creativi dove puoi anche fare ricerca, ma poi sì, puoi far vedere il tuo progetto.
È un portfolio.
Quindi, un portfolio, quindi vai e vedi altri progetti. Behance ha sempre avuto una qualità molto molto alta, anche un'interfaccia bellissima, un bellissimo portale. Essendo stato acquisito da Adobe, è stato acquisito o è sempre stato?
No, è stato acquisito.
Siccome è stato acquisito e ha introdotto tante nuove, nuove funzioni negli anni. Allora, adesso parliamo di Behance Pro, che aggiunge delle funzioni per i creativi e addirittura fa una cosa molto interessante. Oltre a darti le statistiche, cose, chi ti ha visitato, chi ha visto, da dove arriva la gente che vede il tuo profilo, eccetera, eccetera, hanno aggiunto la possibilità di guadagnare dalla tua parte creativa.
Cosa?
Cioè? Come? Dimmi come, ti prego, dimmi come.
Sto pensando ai soldi, i soldi sono il focus.
Quindi fondamentalmente ti sei capitato, no? Tu fai vedere il tuo font che hai creato, la tua... tuo cavolo di
asset, si è creato degli asset.
Alla fine puoi mettere compra e tu lo compri direttamente da Behance.
Ah, bello, invece di passarti sugli altri siti, tipo, proprio... però ci sta, perché prima ti passava su Creative,
dovevi utilizzare utilizzare un'altra piattaforma da fare
che mettevano il link, ti facevano scaricare la versione demo.
Questa è una genialata di Adobe, ragazzi.
Bello, grandi,
genialata di Adobe pazzesca, cioè è un tipo upgrade di Adobe Stock, dove scarichi cose potenzialmente fighe, cioè perché poi sono tutte progettate un po' meglio. Bello. Poi bello, è carino che puoi fare i tuoi soldi,
se siete degli studenti e avete tempo, i progetti universitari, prendete il brief del professore e trasformatelo in un asset che potete rivendere. Così, progetto, se prendete 18, almeno vi fate una cosa di
soldi. Mockup, a me è capitato tipo di dover scaricare questi gradienti, queste robe.
Sì, esatto.
Ma poi li puoi far pagare.
Sottobosco molto interessante. Io non ne conosco molte, anzi non ne conosco proprio, di quelle persone a cui anche io mi approvvigiono ogni tanto di inspiration, ma anche di cose che fanno asset. Cioè fanno soltanto asset.
Sì, sì. Mockup,
un sottobosco pazzesco di design e illustratori, incredibile. Questo qua è un bellissimo modo anche per mettersi in gioco sotto questo punto di vista qui.
Sì. Adobe dichiara che non si prenderà le percentuali. C'è scritto, scritto 0%.
Vabbè, ma devi abbonare a Pro.
Certo, è il loro guadagno dal tuo abbonamento.
Ci sta, dal community.
Certo.
Assolutamente.
Figo, bravi.
Bellissimo.
Bella figata. Va bene, basta così, va bene, basta così. Sì, basta così. Basta così,
bella,
perché
è stata una bellissima puntata.
Bellissima. Complimenti. Puntata. Allora,
ci auto-applaudiamo.
Auto-applaudiamo. Al lunedì prossimo. Ciao, belli. Comprate i prodotti, devo bottega.
Ciao.